fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te domi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 vieni sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'line, ciao, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Figliuoli, figliuole, soprattutto figliuole e anche figliuoli, uomini, donne e gay, all'ascolto e in visione. Anche oggi, martedì, siamo qui, con il G. Ma perché? Perché sì. No, io tento di essere allegro, ma non riesco, falsamente lo sono, perché oggi è una giornata, beh, triste. Certo, noi sappiamo che a Viareggio si stanno svolgendo, non so se siano finiti o meno, comunque stanno svolgendosi i funerali delle vittime del disastro evitabile, perché sai, un terremoto non lo eviti, puoi fare delle costruzioni antisismiche e vabbè, ma il terremoto di per sé stesso come fai? Però le cisterne, quelle piene di GPL, quelle che possono uccidere, non devono cadere, e cadendo non devono trovare uno spunzoncino che fa il buco, e no, perché poi fuoriesce, e il destino vuole che, guarda caso, le persone che passano di lì, le persone che abitano lì, siano tra le persone più sfortunate del mondo. Cosa hanno fatto? Niente. Hanno condotto una loro vita normale fino a che qualcuno ha deciso che dovessero diventare famosi, eh? Ma tristemente famosi. Io ho letto una poesia oggi e me la sono ricopiata. Io la leggo. Indovina di chi è? Va. Walter Rossi, il nostro poeta, che su Facebook pubblica i suoi pensieri poetici. Ecco, qui naturalmente ho sentito, mi inquadri una cosa qualsiasi, per favore, mi inquadri, non so, grazie Giulia. Ecco, ti hanno sempre a disposizione su un'inquadratura qualsiasi, grazie, proprio quello, magari, no, vabbè, non importa, va bene lo stesso, che vuoi fare, ripasso, eccomi qua, c'è il solito imbecille, forse non avevi intuito cosa volevo fare, ecco, che approfitta magari del fatto che io mi sia dimenticato di spengere il telefonino, è un imbecille, è un testa di cazzo, lui dovrebbe morire, Oh, l'ho spento, vedi? Io l'ho spento e questo continua a fare più più. Sapessi quante volte ti ho augurato la morte, la notte, pippiu, il giorno, pippiu, tu sei proprio un imbecille. Attenzione perché molti sono morti tra quelli che mi hanno fatto qualcosa, a volte anche piccole cose. Sta attento o attenta, perché non so perché. Ho conosciuto un sacco di suicidi e diverse persone mi hanno rotto le palle, non persone vecchie, persone più giovani di me, quindi praticamente perché sono morte? Ma mi hanno ammazzate io, perché erano stronze. Madonna, ragazzi. In ogni caso, no, tu ma per caso mentre stavo per leggere la poesia, purtroppo ci sono persone che sono morte e dovrebbero essere vive, e persone che sono vive e dovrebbero essere morte. Se non altro per la stupidità. Io credo che la stupidità sia l'imbecillità, uno dei motivi, ecco, forse l'unico per condannare a morte le persone. Oh, non sei pensato contro la pena di morte, anche per i più grandi criminali. Ma gli imbecilli? No! Leggiamo. Si può anche piangere tutto il giorno con le persiane chiuse? Così è la libertà. Oppure lottare con noi stessi in questa fretta di amare tutto per affermare la vita. Fragile e peritura in ciò che appare in questa fuga di bambini nel mare chiaro e calmo di Viareggio. Ci segue anche oggi l'altra cosa bella, non ci abbandona mai. Facciamo finta di non vederla, ma vorremmo amare anche lei. Amare sempre, sempre. Ecco, questo era il pensiero poetico odierno di Walter Rossi, che quasi tutti i giorni, quando non interrompe, no, a volte, pubblica su Facebook, appunto, queste cose che sono sempre molto apprezzate da molte persone che seguono questo nostro amico, il nostro, l'ho sempre citato come il nostro poeta, oltre che mio amico personale, e vedi, oggi è un giorno così, mi sono cascati gli altri fogli, ma io mi chino, va bene, la diretta è bellissima, non puoi dire, ora tagli, ho detto una cazzata, ho detto che quello doveva morire, taglia, si taglia, no, è brutto, perché la gente poi dice, guarda come le cattive G, ribadisco. Andiamo avanti. Oh, sì, allora, ero rimasto, sì, ne leggiamo un po' per volta, le leggi più strane mai concepite, le 25, no? Dove eravamo rimasti ieri? Era Sandra Cambi che me l'aveva mandato, no? Dunque, nella città di New York si può uccidere uno scozzese. Come? All'interno delle antiche mura della città, ma solo se questi ha in mano arco e frecce. Cioè, questa è la legge che probabilmente risale ai tempi, proprio dei tempi, però a quanto pare è ancora in vigore. Se te vedi uno scozzese con arco e frecce, lo scozzese è la cosa di Oroce, dal kilt, no? C'ha l'arco e frecce, sei a New York, a Manhattan, per esempio, lo puoi ammazzare. Oh, guarda che se veramente, lo dico agli scozzesi, non andate in giro per New York con l'arco e frecce facendovi riconoscere come gli scozzesi, perché se uno va ammazza, la legge dice che può. Capito? Ma ti rendi conto? Va bene. A Chester gli uomini gallesi non possono entrare in città. Ho letto meglio adesso. La città di York, non era New York, pardon, York. Quindi siamo in Inghilterra. È lì che mi sbagliavo. Ecco, perché New York non è altro che la nuova York inglese diventata nuova in America. Capito? Quindi non ammazzate, ora una manna ci ha ammazzato lo scozzese, perché voi mi seguite in streaming, vero? Cioè, abbiamo lo streaming sul sito www.sblindostudios.it, cioè lo streaming in diretta. In più c'è tutto l'insieme delle puntate, no? Ora, magari qualcuno ha già ammazzato uno scozzese perché c'aveva l'arco e frecce. Che fa New York? No, a York! Io non c'entro nulla, ho sbagliato a leggere, ma anche voi ammazzate gli scozzesi, scusate. Ma che sistema gli è questo? Ma andiamo avanti. Si diceva, a Chester gli uomini gallesi non possono entrare in città prima dell'alba e restarvi dopo il tramonto. Non possono entrare in città prima dell'alba, quindi dopo l'alba possono entrare, ma dopo il tramonto non ci possono restare, quindi devono entrare dopo l'alba e andare via prima del tramonto. A Chester. Sono proprio strani. Nel Kentucky non si può portare un'arma di nascosto lunga più di 6 piedi. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volevo dire 182 centimetri. Quindi, nel Kentucky non si può portare un'arma di nascosto più lunga di 182 centimetri di nascosto. 182 centimetri di nascosto è un po' difficile, cioè nel senso non tutte le anfibi, più alta di me, per dire no, cioè, scusa ma io sono 1,70, ho capito, ecco, quindi come dice anche Berlusconi, dice di essere 1,70, Silvio, pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
Signore e signori, i concetti del G. Ah sì, i concetti possono essere su qualsiasi argomento. Oggi ho scelto un concetto che credo sia molto connaturato all'uomo. Il concetto di avventura. L'avventura. L'avventura. Ma ci sarà una cosa più bella, più umana dell'avventura, l'avventura umana. Ma l'avventura è quella cosa, dice il nome stesso, all'avventura, no? Cioè non sai quello che troverai. È una cosa così. È quello che a noi dovrebbe piacere molto. Ora, noi italiani non siamo molto avventurosi, diciamo la verità. Per esempio ho scoperto che i francesi sono molto più avventurosi di noi. Sì, sono molto più portati all'avventura. Sì, per esempio perché loro hanno avuto Jules Verne, noi abbiamo avuto Emilio Salgari. Diciamo, Jules Verne è arrivato fin sulla Luna, no? Dalla Terra alla Luna, gira il mondo in 80 giorni, ha fatto di tutto. Mentre Salgari è rimasto sempre nei dintorni di Mont Prachen, sempre con la fantasia tutti, però comunque l'uomo di per sé stesso è portato all'avventura. L'avventura è quella cosa sconosciuta che tu cerchi, sì, perché se no che senso ha la vita? Cioè tutto ciò che conosci devi praticare solo ciò che conosci? No, l'avventura è andare. Cercare, ci sono stati degli avventurosi scopritori di tante cose. Vabbè, c'è chi è andato a scoprire qualcosa e ne ha scoperta un'altra, no? Cioè, quello deve andare a scoprire, cioè a beccare le Indie, l'ha beccato l'America, no? Certo Colombo, per dire, no, è proprio l'avventura pura. Cioè, terra, le Indie, ma quale Indie? Sì, guarda quelli lì, sono gli indiani. E gli indiani, americani, ma insomma. Ma lui non sapeva ancora che era l'America, perché finché non è arrivato Amerigo Vespucci a dare il nome all'America. Le avventure sono tante, tutte, anche nel campo amoroso. Cioè, si parla di avventure. C'è avuto un'avventura, un'avventuretta, un'avventura con quella. Sì. C'è anche la canzone, non sarà un'avventura, cioè sarà una cosa seria, non sarà un'avventura. Scherzi, davvero. In realtà l'avventura poi può diventare anche seria, può diventare una cosa importante, no? Quindi l'avventura è, per esempio, una grotta. Cioè, cosa c'è di più avventuroso di una grotta sconosciuta? Tu non sai. Quando, per esempio, che so, viaggio al centro della Terra. Ma, bello, bel romanzo, film, tutto. Vai e non sai cosa trovi. Trovi funghi giganti, trovi dinosauri su un mare interno al centro della Terra. Cose così, di fantasia, perché non è così. Però l'avventura è fantasia anche. E ricerca poi, l'avventura stessa è anche andare a cercare, non trovare quello che cerchi, ma andare è già avventura. Quindi questa grotta ideale, questa grotta, sì, perché io la vedo molto avventurosa, l'entrata, la penetrazione dentro una grotta. E allora pensavo, quale può essere il simbolo dell'avventura? Perché si possono trovare tanti simboli, no? Certo, c'è chi l'avventura la trova volando, c'è chi la trova scavando, ecco, l'avventuroso archeologo che scopre Troia. Le Troie si scoprono anche da sole, di solito, però insomma, no, la città di Troia, Schliemann, per esempio, scoprì Troia. Che avventura meravigliosa! Quelli che scoprirono la tomba di Tutankhamon, oh, che soddisfazione, poi morirono tutti, vabbè, insomma, la maledizione. Ma il momento dell'avventura, dello scoprimento, del raggiungimento dello scopo, effettivamente è l'attimo di una vita, se vogliamo, no? Allora, cosa potrebbe assurgere a simbolo dell'avventura che è dentro di noi? Noi stiamo perdendo sempre di più perché ci stiamo fossilizzando sui computer, davanti alla televisione, non ora, ora va benissimo, sì, per un'ora ci potete stare. Ci stiamo fossilizzando in tante cose, l'avventura non esiste più, è organizzata molto spesso, no? Ecco, non usciamo più dagli schemi e questo non va bene. Ma c'è una cosa che ancora può rappresentare l'avventura, quella eterna grotta scura che ci aspetta. Non sappiamo cosa ci sia dentro, magari una belva feroce, un orso, l'orso nelle caverne, la tigre coi denti a sciabola. Che ne sai? Io una volta entrai in una grotta, fui assalito da degli insettoni così, mi fecero delle cocciole nelle gambe, no? E poi non trovava nulla. Tra la grotta e gli animali. Però poi passò. Bella avventura. Beh, io ho trovato il simbolo. C'è un simbolo, c'è una cosa che secondo me al mondo rappresenta ancora l'avventura e non è una cosa molto lontana da noi. È pieno di questa cosa la trovi dappertutto, perché l'avventura, se vuoi, la trovi dovunque. La grotta famosa, quella del mistero, la trovi dovunque, e anche in te, certo. Quindi io vi ho portato qui il simbolo dell'avventura, è questo. Sì, scusate, me lo levo. No, guarda che sono serio, non sto mica. Eccolo qui. Questo è l'avventura, questo, il signor culo. Beh, un po' acciaccato questo qui, ma ce l'ho da tanti anni. No, anche quello vero, ma questo qui soprattutto è vecchio. Vabbè, ma perché? Ebbene, vi ho detto, siamo pieni, ne esistono da tutte le parti. Noi stessi ne portiamo uno in giro. Ma avete mai pensato al mistero del culo? Questo signore qui porta in sé un mistero inesprimibile. Perché a noi, in particolare noi maschi, vero? Non so come mai, però anche certe femminucce non disdegnano, insomma, effettivamente so che, perché ci attira così tanto? Eppure, quali sono le sue funzioni? Potrei anche, ecco, come dire, parlandone, farmene una collana, casomai. No, certo. Così abbiamo sempre presente l'oggetto della nostra conferenza di oggi. Ecco. Sembra più un par di poppe ormai. Vabbè. Sì, questa è la parte sotto e questa è la parte sopra. Sì. Perché? Perché ci avvince? In fondo le sue funzioni sono anche funzioni abbastanza, come dire, insomma, da gabinetto. Prima cosa, perché la natura o il Dio, il buon Dio, ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto perché noi potessimo metterci a sedere. Perché se doveva essere solo per defecare, bastava un buchino, magari da qualsiasi altra parte, no? Cioè, da dove? Da qui. C'è molti che defecano da qui. Sì, ma per mettersi a sedere ci vuole questa parte, insomma, imbottita. Dice, ma così in mezzo ci mettiamo anche il buchetto per defecare. Va benissimo, perché poi ci si siede, cioè torna tutto, no? Pesta defecata a un ginocchio, sarebbe un po' un problema. Cioè, no. Quindi tutto torna. Quindi ci si può sedere e possiamo fare quella cosa importante, che è importantissima. Pensate, se noi non potessimo espellere i nostri rifiuti organici, moriremmo, esploderemmo. Quindi l'importanza di questo oggetto, però questi sono i lati pratici di ogni giorno, se vogliamo. Ci sediamo, cacchiamo, escono anche dei fiotti d'aria da qui, che altrimenti ti gonfierebbero e ti farebbero del male. C'ho tutto pieno, bah! Mi sento tutto gonfio, ah! Scusate, ma in antichità, se tu non le facevi queste cose dopo aver pranzato con qualche signore, se l'aveva male. Rutti e scuregge. Cioè, se non le facevi, che vuol dire avevi gradito. Ma c'è l'altra cosa. C'è l'altra cosa che te lo fa diventare l'oggetto del desiderio. Perché? Allora, chiediamoci perché. Io chiedo a me stesso, perché mi piace? Perché mi piace. Perché per esempio mi piace quello femminile e non quello maschile? Questo non mi ha capito, ma non ci posso fare nulla. Oh. Poi c'è bella differenza fra come è fatto uno femminile. Cioè, lo riconosci subito. Se vedi solamente quella parte del corpo, in una donna o in un uomo, capisci se è una donna o è un uomo, tranne qualche caso, insomma, vabbè, può capitare. C'era un'attrice che ce l'aveva fatta uomo, non mi ricordo nemmeno il nome. Ma perché proprio questo fatto che lui sia fatto così, no? Con questa fenditura e con tutto quello che nasconde, perché nasconde non solamente il condotto, peccato, insomma, il buchetto, ma anche un'altra cosa femminile che, insomma, più o meno lì dentro, nell'ambito di quella, insomma, qui, c'è anche quella. Quindi che cosa diventa questa sporgenza, questa doppia sporgenza, diventa la grotta di cui vi parlavo prima, diventa la grotta del mistero, dell'avventura, quella grotta che tu vorresti sempre esplorare. E tu sai che lì dentro ci sono delle cose, tu vedi passare una serie interminabile di culi per strada, di qua, di là, davanti, da tutte le parti. Cioè, alcuni, altri meno, insomma, poi dipende dai gusti. C'è chi lo ama più grosso, chi più piccolo. A me troppo piccolo non piace. Insomma, nemmeno per sfardellare. Insomma, una cosa, insomma, possibilmente ben fatto, insomma, tondo. Mi dispiace tanto per le donne col culo piatto. Ne conosco alcune e mi chiedo sia come facciano a mettersi a sedere, sia come facciano a cagare, perché sinceramente è un... Però siamo perdere. Capita. Un uomo, sai, io preferisco, mi dicono che ce l'ho carino, perché preferisco averlo bellino, perché piace anche quello. A volte, sai, guarda che le donne ce l'hanno, Però noi troviamo qui dentro, per esempio, quella vegetazione delle grotte. Magari, sai, la vegetazione un po' pelosa, no? E poi trovi qualcosa che ti ricorda qualcosa di molto antico, tuo. Cioè, tu esci da lì. Insomma, da lì, proprio da, insomma, da lì, da qui dentro, c'è un qualcosa da cui tu sei uscito. Tu esci. E proprio perché ne sei uscito, e parlo di noi maschi, ci vogliamo rientrare. Noi vogliamo rientrare. Perché qual è, secondo me, è così, qual è la spinta che ci porta a desiderare quegli organi femminili che spesso certamente non brillano per bellezza, né per, insomma, ma a qualcuno potrebbero pure fare schifo. Sì, conosco qualcuno a cui fanno schifo, ma non in quel senso, proprio, eppure ci attirano così tanto. È perché noi da quella grotta siamo usciti? E in quella grotta vogliamo rientrare, perché noi vogliamo sempre cercare in ogni donna la mamma. Considerando appunto tutto questo apparato come l'intera entratura della grotta che ha più entrature. E allora che cosa vogliamo fare? Vogliamo entrare anche in quella proibita, cioè in quella più stretta. Diciamo, guarda, di lì non ci passi, perché... Sai, è meglio entrare nell'entrata principale, no? Sì, ma sono entrato tante volte nell'entrata principale. Fammi entrare anche in quell'altra più stretta, no? Entrata quella più ardua. Cioè, ma non è fatta apposta, è fatta per le cose in uscita, non in entrata, tu lo dici te. Vediamo. E allora l'avventura ci porta a desiderare. Non abbiamo più le grotte in città, noi abitiamo nelle città, siamo abituati a cose meccaniche, a cose elettroniche, e no, le grotte non ci sono più, devi andare a cercare da qualche parte, ma sono tutte organizzate, va nelle grotte, quelle con tutte le stalattiti, stalagmiti, no? Per carità di Dio, vai lì come turista, ma invece tu puoi entrare in una grotta tutta tua, una grotta che possibilmente non sia ancora stata esplorata da nessuno. Questo è difficile. Ma insomma, può capitare, no? Può capitare. In ogni caso, puoi fare anche esplorazioni dove c'è già passato qualche altro esploratore, insomma, insomma, vai a esplorare lo stesso, perché trovi magari qualcosa che lui non aveva trovato. E allora ecco che noi abbiamo trovato il perché noi desideriamo tanto questo oggetto. perché rappresenta l'avventura, perché rappresenta la grotta misteriosa da cui noi stessi siamo usciti nella nostra preistoria personale e in cui vogliamo rientrare. Auguro a tutti una ottima, meravigliosa grotta in cui entrare. Mini TG.
Migliaia sfilano davanti ai 15 feretri allineati nella camera ardente allestita al Palasport di Viareggio. Domani si svolgeranno i funerali di Stato alla presenza di Giorgio Napolitano. Intanto dalla regione arrivano 2,5 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza. Prima uscita pubblica del neo assessore alla cultura di Palazzo Vecchio, Giuliano Da Empoli, spiazzante in politica e innovatore sul fronte organizzativo. Il PD è come l'Islanda. Tra le novità, il Salone dei 500 ospiterà il primo bar camp organizzato dal Comune dedicato alla cultura contemporanea. Ore decisive per la definizione delle giunte delle amministrazioni comunale e provinciale di Prato, la prima guidata dal centrodestra, la seconda dal centrosinistra. Fra i nomi certi lo scrittore Edoardo Nesi, che sarà assessore alla cultura e allo sviluppo economico della provincia di Prato. Bersani chiude la 13ª edizione di CGL Incontri a Pistoia. L'ex ministro del governo Prodi parla della sua candidatura alla guida del PD e di crisi. A Pistoia Bersani ha incontrato i sostenitori locali in un partito che si sta lentamente avviando al dibattito congressuale dell'autunno.
Edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Francesca Catà in redazione. Un lungo e commosso applauso della folla nello stadio di Viareggio ha accolto l'ingresso delle 15 bare portate a braccio da vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorritori delle vittime del disastro del 29 giugno. Ai funerali solenni presente anche il presidente della Repubblica Napolitano. A 24 ore dall'inizio del G8, capitale blindata per i primi arrivi dei leader mondiali e per le manifestazioni di protesta annunciate, strettissimi controlli e i presidi a Roma, all'Aquila, negli aeroporti e nei luoghi nevralgici. L'America desidera una Russia forte, pacifica e prospera, così Obama a Mosca per il secondo giorno. Le sfide di oggi, ha detto, richiedono una partnership globale che sarà più forte se la Russia occupa la sua giusta posizione di grande potenza. I due paesi, secondo Obama, non sono più antagonisti. Gas lacrimogeni sparati dalla polizia cinese per disperdere la folla di cinesi radunati nel centro di Urumqi, nella capitale della regione del Xinjiang. Domenica oltre 150 morti quando è stata sciolta una protesta degli uiguri.
Ora voi mi vedete qui seduto, dice ora c'è il sondazzo, calma ragazzi. Si sono appena conclusi da poco, insomma, i funerali a Viareggio e insomma, se mi permettete, io oggi in una giornata così non me la sento di fare il sondazzo. Il giorno in cui successe tutto a Viareggio, insomma, non lo feci oggi per i funerali, così come fu per i funerali in Abruzzo. Non credo che sia il caso. Ragazzi, non è il caso e non è il caso, non si fa. Ma al posto del sondazzo, no? Uno, che cosa può fare? Parlare? Cioè, Nini, e te non ti ho fatto le parole? Sì, lo ammetto. Sai che sto a fare? Ma si può parlare di Viareggio, per esempio. Potrebbe essere un argomento. Viareggio è insomma, chi è che non è mai stato a Viareggio? Chi di noi toscani, ma non solo toscani, ma di noi toscani, ma chi è che non è mai andato a Viareggio al mare o comunque passato da Viareggio, stato a Viareggio per una vacanza, insomma, sul mare, in Pineta, sembra che un po' tutti abbiamo fatto i conti con questa città, no? I conti nel senso ci siamo stati, abbiamo avuto le nostre piccole esperienze, no? E allora volevo parlare di quando io ero adolescente. Madonna, quanto è passato molto tempo, sì. Però ho dei ricordi molto vivi, perché i ricordi dell'adolescenza rimangono. E così io ho passato alcune estati, proprio tipo un mese per volta, ecco, un mese intero a Viareggio. E, perché, siccome mio padre era impiegato al comune, c'era un villaggio, non so se ci sia ancora, si chiama Villaggio Arno, per i dipendenti del comune di Firenze, e con delle cassettine immerse nella pineta, sì? A metà strada, cioè sul Viale dei Tigli, il famoso Viale dei Tigli, no? Quello che da Viareggio va a Torre del Lago, insomma, quel viale lungo, lungo, dritto, dritto, a metà strada c'era, e non so se ci sia ancora, un luogo che si chiama La Lecciona. Poi di lì si entrava dentro la pineta, sentierino, e arrivavamo a questo villaggio fatto di casette di legno, bungalow, chiamoli come ti pare. Ma allora non si chiamavano bungalow, si chiamavano casette. C'erano gli scoiattoli che ci venivano a fare visita. Insomma, la mia famiglia andava lì, e anche io. Intanto Viareggio mi è sempre piaciuta per... come città, per i suoi edifici Liberty, belli, bellissimi. Il Liberty è uno stile che mi piace tantissimo, lo puoi chiamare Art Nouveau, si esprime durante la Belle Époque. La Belle Époque che va più o meno, te lo dico, dalla Tour Eiffel, 1889, alla fine della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra, 1918. Ecco, diciamo, dal 1889, per dare una data, diciamo, piuttosto, diciamo all'incirca, ma con la Tour Eiffel, quando viene costruita, e poi quando nasce anche mia nonna, stesso anno, vabbè, c'entra niente, inizia la Belle Époque e finisce con la guerra, 1918, poi iniziano altri stili. Ma questo periodo, la Belle Époque, dell'Art Nouveau, del Liberty, è meraviglioso. È meraviglioso. Voi dovete andare a Parigi, al Museo d'Orsay, avere la parte riservata a Liberty, con mobili, oggetti. È una meraviglia, veramente. Quindi l'arte del bello, secondo me. E a Viareggio ci sono molti edifici Liberty, sulla passeggiata. È una bellezza, insomma. Vabbè, ma io stavo in mezzo alla pineta, e poi più in là c'era il mare, la spiaggia, e ragazzi, ragazze, e gli amori, che nascevano ovviamente in quei tempi, no? In quei tempi della vita, amori estivi. Sai quelli che quando vedi un film, già, guarda là, visto la passeggiata, il Liberty, vabbè, quando vedi un film sulle spiagge, sugli amori, e quando questo film arriva alla fine dell'estate, i ragazzi si devono lasciare, è sempre così triste, perché sai che probabilmente poi non si rivedranno più, o quello che è stato amore poi non è più niente, uno sta in una città, uno sta in un'altra. Però lì nel villaggio Arno eravamo tutti di Firenze, e c'era una ragazza che mi piaceva molto. Mi piaceva molto, sì, però ma io ero di un timido, ragazzi, ma di un timido, cioè io non avrei mai osato, mai, tuttora ho paura sempre dei rifiuti in generale, ma la timidezza mi attanagliava, no? Per cui potevo solamente sognare di poter avere un rapporto amoroso con questa ragazza, con questa ragazzina, così bellina. Però c'era un ragazzo, si chiamava Gianni, e forza, lui era bello, io ero timido, lui era ganzo, io ero pauroso, quindi ovviamente, se vuoi che... io ero straconvinto, ed ero, insomma lei... A lei piace lui. Non posso piacere io, mi sottovalutavo, non avevo autostima. E così passa l'estate, gli amici non si rivedono più, quelli della spiaggia che si rivede. E un giorno trovo per strada questo Gianni. Ciao, come stai? Dai. Mi fa, tu sei un bischero. Lo so, perché, scusa, come mai? Dice, ma ti ricordi quella ragazzina? Io non faccio il nome. Sì, certo, come no. È innamorata di te, si vedeva, era ovvio. Ma te non hai capito nulla, mi disse. Non capivo nulla. No, lei ti moriva dietro, a me, a te. No. Ma come, non era, ti ho visto che parlavate sempre fra voi, dico, ma, sì, ma lei mi parlava di te. Cioè, Pisca, ho detto, me lo potevi dire. Cioè, ma scusa, come facevo, sai, non so se era il caso, lei mi aveva detto di non dirti nulla, perché anche lei era timida e non voleva rivelarsi. Insomma, fatto sta che mi sono perso un amore estivo che sarebbe stato bellissimo da ricordare. Magari finito lì, va bene, ma almeno per non essermi accorto che quella a Viareggio, sai, poi l'atmosfera estiva è bella, la sera si esce, il giorno siamo sulla spiaggia, ma la sera si riveste un po', insomma. Ragazzi, certo non era come ora, eravamo tutti più tranquilli. Peraltro, io questa non l'ho più vista, niente, ma mi sono dato di bischero per tutta la vita. Io continuo anche oggi, fra le tante cose che ho vissuto a Viareggio e altre, potrei raccontarvene, ma il tempo non c'è più, un'occasione mancata. Ecco, un'occasione mancata, come quella purtroppo appunto di poter avere evitato la strage di Viareggio, ben più grave per carità, ma anche io ho i miei rimpianti, come del resto tutti ne abbiamo. Viareggio è bellissima, si riprenderà. Pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G.
sono ancora qui che mi martello, il cuore, ormai sarà diventata vecchia anche lei, perché poi io sì, ho una certa età, però essendo uomo, insomma, me la amo ancora, ma questa ragazzina, ma potevi venire a dirmelo, già ti amo, no? No, non me l'è venuto a dire, faceva la scema, cioè parlava con quell'altro, coi bello, no, ma basta, oggi non c'ho il giornale, non importa. Ho delle notiziole di cui vorrei e potrei parlare con voi. Pensate un portafoglio, no? Tu perdi un portafoglio. Anzi, te lo scippano. E lo ritrovi. Ma sai dopo quanto? Dopo 27 anni. Bello. Allora, le rubarono il portafoglio 27 anni fa. Glielo ha ritrovato in una cavità di un albero un giardiniere del Central Park di New York. Il Central Park, il pallone verde di Manhattan, sì? Il Central Park, praticamente questo ladruncolo ha preso il portafoglio, avrà tolto i soldi e l'ha messo nella cavità di un albero. E lì è rimasto per 27 anni e nessuno se n'è accorto fino a che questo signore, che faceva il giardiniere, uno dei ciliegi che popolano il polmone verde di New York, ha detto prima io il polmone verde, custodiva dal 24 ottobre 1982 il portafoglio di Ruth Bendick, oggi 69enne. Il portafoglio era stato scippato alla donna durante la tradizionale maratona della Grande Mela, lo ha ritrovato John Galilei, Galilei si sa, operaio del servizio giardini della città, mentre faceva a pezzi la pianta ormai secca. Ecco. Dentro il portafoglio c'erano ancora carte di credito e documenti, ma nessuna traccia dei $20. che Ruth ricorda nitidamente di aver avuto con sé quel giorno. Vabbè, e lo voleva, esordi no, ma insomma, carina questa cosa. Mentre un po' meno carino è questo che spia la vicina, a Grotta Ferrata, Roma, spia la vicina con una microtelecamera sulla finestra del bagno. Questo è il sogno del nostro regista Papi, sicuramente. Lui, il mio regista qui oggi, sicuramente prima o poi lo farà, se non l'ha già fatto. Spierà le persone anche nei bagni, sai? Sì, perché lo vedo piuttosto sessualmente turbato in questi giorni. L'impiegato 47enne aveva un apparecchio per vedere le immagini in casa sua, trovati filmati e foto hard su un PC. Capito? Spiava la vicina di casa con una microtelecamera. Per questo un uomo di 47 anni, impiegato in un'azienda di elettronica, è stato denunciato dai carabinieri di Grotta Ferrata per interferenze illecite nella vita privata. Ecco, ora, questo, dove la spiava? Dalla finestra. Dove la spiava? Ma se una passa davanti alla finestra, tutta nuda, per esempio, e uno la riprende, la finestra è aperta. Quindi lei vuole che si veda, altrimenti chiuderebbe la finestra, ovvio. Ma vai Papi, tu puoi fare che ti pare. No, questo non me l'aspettavo nemmeno. Il ministro Bondi, il ministro Bondi, una notizia diciamo personale, cosa potrebbe essere? Il ministro Bondi diventa donna? No, per esempio, no. Il ministro Bondi si fa prete, ce lo vedrei. No, si separa dalla moglie. Un uomo così da bene, me l'aspettavo. Il ministro sposato dal 93 convive da un anno con Manuela Repetti, deputata del PDL. Ha firmato la separazione dalla moglie, che convive con la deputata. Chissà chi l'ha fatta diventare deputata, che è una di quelle tipo veline. Chi è questa Manuela Repetti, Mogol si chiama Repetti, ma chissà, forse la figlia di Mogol, non lo so, insomma, praticamente la Repetti ha 43 anni, figlia di un costruttore di Novi Ligure e dal 2008 deputata del PDL, sta con Bondi. Un'altra domanda che riservo alle donne: cosa provereste voi a stare con Sandro Bondi? Quale sarebbe, la lussuria, l'eccitazione che provereste con un uomo così prestante, eccitante, bello, nerboruto, ben dotato? Però c'ha sordi. Pubblicità occulta. Mi piacerebbe farla anche a me. E prendere soldi dalla pubblicità occulta, tirare fuori un ciondolino, che cosa, certo, sei una maglietta. Multate Rai e Mediaset nel mirino dell'antitrust questa domenica, quella, pomeriggio 5, e l'isola dei famosi per i gioielli di Mara Venier, lei è sempre stata, di quelle che hanno fatto questi traffici illeciti. Però multano Rai e Mediaset, ma le persone che hanno preso realmente soldi sono quelle che hanno portato i ninnoli, le collane. Ecco, questa gente non si accontenta mai, c'ha un sacco di soldi, ne vuol fare altri, come quando vedi le pubblicità. C'è una pubblicità che mi fa impazzire. Ora, fra parentesi, avete presente quella, la cosa, la fiammetta? Sì, c'è un gruppo, no? Che tutti episodi, io la seguo con passione, tutti episodi, c'è un gruppo che a un certo punto non ha più il tastierista. Madonna, come si fa? Questi ragazzi, e lei fa, pronto? Con quella vocina, già la vedi da dietro, no? Quella è la più vecchia, la prima. Pronto? Già questo pronto mi fa impazzire. Vabbè, lei si aggrega a loro, insomma, no? E suona la tastiera con una mano sola, una cosa orribile, avete visto dove lei suona la tastiera quando suonano? È una cosa orribile, lo suona una mano sola, malissimo. Si vede che è una tastierista, però, bella figliola. Poi attraverso varie cose, noi si capisce che la fiammetta un po' se la dica con quello del cappellino, secondo me, che mi sembra anche il capo del gruppo, mi sembra che ci sia anche un po' di tenero, no? Però l'ultimo spot è quello che mi butta di fuori, quello che vediamo adesso, in cui c'è, ci sono questi ragazzi che hanno perso una scrittura, un locale, però si trovano sul mare. Sono sul mare, dice, ma senti, un altro locale lo troviamo, ma un posto così, dov'è che lo troviamo? Un momento così? E si butta, cioè, io mi butto, dice uno, no? E poi si butta. Quello il cappellino, che è un pochino ritroso, sta lì, e lei dice, dai, vieni, vieni anche tu. E lei corre, comincia a correre, no? E dice, dai, vieni. Io non riesco a fare, lo dice due volte, dai vieni, in un modo che io ho avuto 5-6 orgasmi la prima volta e l'ho visto, e poi tutte le volte continuo, è una cosa incredibile, poi quando lui poi va, anche lui, ma qua, vedi lei che corre verso il mare, un'immagine insomma inimmaginabile, di quella cosa di cui si parlava prima il culo, ecco, quindi, quel dai vieni, come lo dice lei, mi fa impazzire, tant'è vero, l'hanno capito i pubblicitari e glielo fanno dire due volte, io non so se sia la voce della ragazza stessa o di una che la doppia, però, c'è tempo, però, ragazzi, dai vieni, dai vengo, vengo anch'io, sono impazzito, sì o no? La risposta, ecco, lo sapevo, dai vieni, dai vieni. Mi metterò il cappellino anch'io prima o poi, va bene, fiammetta, aspetta, fa anche rima, sai che io vo via, per oggi è finito, è terminato, ma domani si ricomincia, allora, ciao da G.
Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, ciao G. Come va?